Davide Giacalone per la rassegna stampa. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
Davide, si va in edicola insieme a te come ogni mattina. Questa mattina si parte dalla prima pagina della Repubblica. L'apertura è dedicata alla situazione Covid, oltre 219.000 contagi, gli ospedali sotto assedio, scrive Repubblica. Ieri il record di positivi, i Novax contestano l'obbligo di vaccino e dicono disobbedienza civile. Intanto è scontro sulle regole per la Serie A, ne parleremo anche nel corso della mattinata. I presidi, due punti, troppi pericoli, la scuola deve riprendere soltanto in DAD. A te.
Allora, con nulla di imprevisto, no? Si sapeva da prima delle festività di fine anno che con quelle sarebbero aumentate considerevolmente i contagi e questo è puntualmente successo. Ci eravamo accorti, l'avevamo detto, durante, proprio prima della fine dell'anno, il Consiglio dei Ministri che aveva rinviato le misure da prendersi, forse non era stata una prestazione brillantissima, perché se c'è una cosa che l'hanno capito anche i paracarri, è che meglio prevenirle, le questioni relative alla pandemia, piuttosto che inseguirle, anche perché inseguirle serve a poco. E vabbè, poi è stato il Consiglio dei Ministri che ha preso i provvedimenti che, come si può cogliere dal nostro giornale orario, hanno bisogno di essere spiegati, perché se no, sapete, se uno dice c'è l'obbligo dal 15 febbraio, uno dice che l'avete fatto per San Valentino, nel senso per salvare l'ultima cena dei fidanzatini ultra cinquantenni che si vedono fuori. Evidentemente no, cioè l'obbligo parte da subito. Sì, però queste cose vanno spiegate. Così come va spiegato all'opinione pubblica che oggi un po' tutti i quotidiani pubblicano numeri che secondo me non sono particolarmente interessanti. A che mi serve sapere che la popolazione sopra i 12 anni è al 90%? Siamo vaccinati? Sì, questo diciamo così, ormai l'ho capito. Il punto è: da quanto tempo? Quanti hanno fatto la terza dose? E quanti di quelli con la terza dose si ritrovano adesso a Palermo? C'è la fila delle ambulanze. Fortunatamente nulla di, però insomma c'è la fila delle ambulanze e hanno dovuto allestire un ospedale da campo fuori. Quanti di quelli in terza dose sono lì fuori? Perché se mi spiegate e mi date i numeri possibilmente credibili, dove mi si raffigura la realtà per quella che credo sia, e cioè che di terza dose in condizioni gravi ci sono quelli che hanno 89 anni, perché a 89 anni c'è la possibilità anche di stare male, purtroppo, e c'è una legge di natura, ma di persone in salute, senza morbilità gravi e non in età troppo avanzata, di gente la terza dose o che hanno fatto la seconda da meno di 150 giorni, non ce ne sono, o ce ne sono molto poche, come è normale che sia, mentre la stragrande maggioranza sono gli altri. Se mi chiarisci che questo è il problema, mi aiuti anche a spiegare che forse continuare a fare, visto che hanno in programma una manifestazione Novax la settimana prossima, sì, ne facciano anche una no brain, cioè no cervello, e facciamo prima.
Scuola, la protesta dei presidi, lezioni da casa per almeno 2 settimane. Cosa c'è che non va, Davide? Perché protestano?
Anche questo, induce incertezza e confusione. È un po' come se il pilota dell'auto, quindi il governo nel suo insieme, abbia perso un po' di peso sul volante. Allora, i presidi fanno i presidi. Non è che devono mandare le petizioni. La questione è: il governo è nelle condizioni di garantire che le scuole riapriranno regolarmente e non ci saranno eccezioni a questo? Se è così, i presidi la piantino, se si scrivano le cartoline fra di loro. Se invece questa sicurezza non c'è, e allora ti spieghi perché chi dirige gli istituti dice: sì, ma non me lo dite all'ultimo minuto. Quello che è scandaloso, però, non è tanto questo. Quello che trovo scandaloso è che ancora stiamo a parlare di DAD, che è veramente una roba che sono 2 anni. Cos'è? Ricominciamo con le piattaforme? Mi sentite? Ci siete? Allora cominciamo? Questo veramente è intollerabile, che la didattica digitale non abbia preso tutto in digitale funziona, che è una bellezza, da scaricare la musica e dei filmini, qualsiasi cosa è interattiva. La didattica invece dobbiamo stare a piattaforme pronte. Ci siete? È veramente una cosa intollerabile.
Torneremo a parlare di questo argomento scuola, perché mancano davvero pochissimi giorni, c'è il weekend di mezzo, non so se verranno prese delle decisioni, però posso dirvi che da diretta coinvolta nella questione un po' di apprensione c'è, insomma, quest'idea di tenere al riparo comunque bambini insegnanti per un paio di settimane ancora, in attesa che magari la campagna vaccinale dei più piccoli vada avanti, insomma, l'idea non dispiace, con tutte poi le problematiche annesse, ma come detto ne torneremo a parlare perché è di stretta attualità. Davide, dalla prima del Sole 24 Ore, gas, le regole dell'Unione Europea bloccano 10 miliardi di investimenti nelle centrali italiane, si parla di transizione energetica.
Allora, non bloccano niente, quello è questione relativa alle agevolazioni che si dicevano, quindi non c'è nessun blocco, non c'è, se volete fare le centrali a gas fatele. I contributi vengono dati per quelle che hanno naturalmente, sono in linea con le condizioni poste dalla cosiddetta transizione ecologica, la quale a questo punto assume contorni veramente in parte surreali. Vedo anche che, non volendosi far mancare nulla nel tentativo di indebolire il governo e di far confusione, adesso è sorto pure la questione del nucleare. Ma allora da che parte sta il governo italiano? Io credo che ci sia un tale che fa di cognome Cingolani, che è ministro della materia e che era stato attaccato perché aveva preso in considerazione l'ipotesi del nucleare. Cioè, quante volte ve lo volete domandare? Soprattutto, perché ve lo domandate fra di voi in maniera pubblica? Cioè, se avete un dubbio di questo tipo, telefonatevi. Tra l'altro suggerisco a chi si occupa di queste cose, ma anche a chi voi sia curioso, di leggere il bellissimo pezzo che ha scritto oggi Tabarelli sul Sole 24 Ore, e quella racconta di questa centrale finlandese a Olkiluoto, non sapevo che esistesse, che ha aperto il 21 dicembre, capace di produrre 1600 megawatt da nucleare. È una nuova centrale nucleare aperta il 21 dicembre e questo era uno scandalo, ci è avuto un sacco di tempo e i costi sono saliti e il prezzo per megawattora è terribile, 100 euro per megawattora. Dice Tabarelli, sì, il 21 dicembre però l'elettricità era a 400 euro e il gas era a 180 euro per megawattore. Cioè, qualche volta fare i conti con la realtà non è che, diciamo, aiuta anche a chiarirsi le idee politiche.
Allora, tra poco, Davide, voliamo negli Stati Uniti. Intanto però parliamo di nucleare e di ancora di energia sulla prima del giornale. Alta tensione, guerra sul nucleare, Bruxelles apre alla produzione di energia atomica, il governo si spacca, Letta sulle barricate, Salvini dice il caro bollette è colpa del PD. Noi parliamo adesso di economia, siamo sempre sul giornale, pagina 18, parliamo di tassi di interesse. Ieri ci hai spiegato che il rialzo dei tassi per un paese indebitato come il nostro è un problema, parliamo della Federal Reserve, quindi in un certo senso parliamo già di Stati Uniti, che porta il carbone alle borse, Milano meno 1,8%, preoccupa il rialzo dei tassi.
Sì, beh, certo, il carbone è carina questa idea della Befana che porta il carbone alle borse. Le borse sono cresciute molto nei mesi passati, sono cresciute dall'inizio dell'anno, non è che ogni giorno possono crescere. In ogni caso, diciamo, molto rozzamente la faccenda qual è? Quando alzi il tasso di interesse aumenta il prezzo del denaro, ma aumentano anche gli interessi che prendo se metto quel denaro comprando dei titoli pubblici, del debito pubblico, che sono, diciamo, abbastanza sicuri. Di sicuro a questo mondo c'è solo il trapasso, ma in ogni caso sono abbastanza ragionevolmente sicuri. Quando invece faccio scendere il prezzo del denaro, se lo presto allo Stato mi dà pochissimo e comunque c'è molta liquidità e quindi sale la borsa. Se metto i soldi invece, quando salgono i tassi di interesse, nel debiti pubblici, la borsa scende perché un po' di quattrini defluiscono, questo detta molto ma molto rozzamente. Non è che la politica monetaria può essere concepita per fare salire o scendere le borse, anche perché sarebbe un mezzo reato, anzi forse manco mezzo, sarebbe tutto reato. Quindi bisogna ragionevolmente pensare fino a quando l'economia sarà in grado di crescere, e dovrà crescere più di quanto non cresce il debito, state sicuri che il mercato reale e le borse andranno bene. Quando ti metterai in testa che campi di debito, le cose andranno male ed è ragionevole che sia così.
Torniamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, dove c'è la fotonotizia, appunto al centro pagina: Kazakistan, l'esercito apre il fuoco, una strage di manifestanti, intanto si schierano le truppe russe. Cosa sta succedendo, Davide?
Ma penso che per moltissimi di noi, fino a qualche ora fa, il Kazakistan era la patria di Borat. Non so se avete presente, diciamo, il grande allora, diciamo, forse no, è un grande paese, ha un'estensione territoriale enorme, anche se è un numero di abitanti relativamente basso, ed è un paese che al tempo stesso ha buoni rapporti con la Russia. Il loro, diciamo, leader reale era capo del Kazakistan quando c'era ancora l'Unione Sovietica, quindi faceva parte dell'Unione Sovietica, è rimasto qua, adesso ha ceduto la presidenza formalmente ad altri, ma ha rapporti anche molto buoni con la Cina, di cui è fornitore, per esempio, il primo fornitore di uranio per la Cina. Si sono rivolti ai russi per placare una rivolta, e attenzione, è una rivolta che è una rivolta forte, potente, anche perché l'aumento del prezzo del gas e quindi dell'energia in un paese in cui le distanze sono una cosa che morde molto di più rispetto ad altri paesi. Si sono rivolti alla Russia e hanno ottenuto l'invasione. Riusciranno a tenere ci mettono niente i regimi dispotici a cascare, ma ci mettono niente a contagiare. È diventato un pericolo molto grosso per la Russia quello che sta succedendo in Kazakistan.
E a proposito di Borat, guardatevi anche Il dittatore, dello stesso attore, sì, che esatto. È un film esilarante con tante verità di fondo. Un paio di titoli, Davide, poi ci dobbiamo salutare. Da Libero: Draghi vuole andarsene, la maggioranza si sfalda. E poi, a proposito della situazione Covid, l'obbligo di vaccino c'è, le dosi forse no, rischio caos negli hub, intanto i contagi sfondano quota 200.000. La prima del Fatto Quotidiano: decreto bucato, effetti nulli sui ricoveri e vaccini, Covid, contagi record oltre i 200.000 e code di ambulanze. Pannicelli caldi, scrive poi Il Fatto, critici Gimbe e Crisanti, ancora ignorati i dati del CTS, i primi esiti si vedranno fra 4 mesi. Davide Giacalone, finisce qui la rassegna stampa per questo venerdì mattina, buon lavoro e ci sentiamo domani, puntualissime alle 7.
Domani, buona radiovisione a tutti.
È tornato Francesco Del Sio, buongiorno e buon anno.
Buongiorno, auguri. Quante calorie in più abbiamo?
Ma parla per te. Io mi sento in forma.
Dipende da quale forma, però. Buongiorno Francesco. Allora, abbiamo passato un periodo parlando di regali. In un certo senso restiamo sul tema, perché la scossa di oggi è dedicata a delle donazioni, ma non parliamo di donazioni da qualche centinaio di euro, sbaglio?
E infatti è una scossa che risente ancora della bellezza del Natale e della Befana, perché parliamo delle più importanti donazioni del 2021. Proprio ieri è stata pubblicata la classifica mondiale, è una classifica che parla americano, perché in testa nettamente a questa classifica ci sono Bill e Melinda Gates. Bill e Melinda Gates nel 21 hanno fatto una donazione di $15 miliardi alla fondazione omonima, appunto Bill e Melinda Gates, che si occupa di lotta alle disuguaglianze educative e sanitarie negli Stati Uniti, con progetti davvero molto meritevoli. Seguono una serie di altri magnati che ben conosciamo, come per esempio il fondatore di Nike, Phil Knight, e altri soggetti come Jeff Bezos di Amazon. Le donazioni principali negli Stati Uniti vanno alle università. Parliamo di tagli di donazioni, nel caso di Phil Knight, di $500 milioni, di $200 milioni nel caso di Jeff Bezos. Quindi abbiamo una ricchezza straordinaria di generosissime donazioni negli Stati Uniti, dobbiamo anche spiegare perché, favorite da un sistema fiscale che incoraggia tutto questo con una esenzione al 100%.
Ah,
un altro pianeta, ecco, rispetto all'Italia, possiamo dirlo.
Certo, è vero. Però poi ovviamente i più acuti, forse, o comunque i più scettici, dicono: ok, loro sicuramente fanno queste grandi donazioni perché se lo possono permettere ed è un bellissimo gesto. Anche la loro immagine ne avrà un tornaconto.
Ne ha un tornaconto importante. Il ruolo sociale e più in generale la sostenibilità del business oggi ha un'importanza decisiva addirittura per la quotazione in borsa delle loro aziende. Il caso di Amazon è un caso che incoraggia da questo punto di vista, e poi poter contare su un'esenzione fiscale al 100% vuol dire poterlo fare con una generosità libera assoluta. Magari avessimo un sistema simile in Italia, perché incoraggerebbe molta ricchezza nostrana, e ce n'è tanta nei nostri imprenditori, soprattutto manifatturieri, verso obiettivi nobili, obiettivi socialmente rilevanti.
Quindi gli ambiti sociali in cui insomma vengono messi questi soldi, ci sembra di capire che in America sia prevalentemente l'istruzione.
Sì, ci sono due grandi ambiti. Uno è quello dell'istruzione di due tipi, l'istruzione universitaria. Le università americane sono il principale collettore di finanziamenti privati negli Stati Uniti, e si vede, perché sono università improntate su un modello di mercato che offrono servizi di altissima qualità. E poi il sistema sanitario. Sistema sanitario americano, che è un sistema zoppo, come sappiamo, perché garantisce molto bene i ricchi e i benestanti, e garantisce per nulla invece chi non ha denaro. La lotta, per esempio, di Bill e Melinda Gates contro le disuguaglianze sanitarie è una lotta molto interessante da questo punto di vista, perché mira ad aiutare il sistema americano a supportare anche i più deboli e i più poveri.
Francesco, qual è il problema che abbiamo nel nostro paese dal punto di vista fiscale in questo senso? Cioè, siamo noi che siamo eccessivamente attenti e quindi tassiamo troppo quegli imprenditori che magari vorrebbero fare del bene, ma che, insomma, viste le regole quasi quasi ne fanno a meno? Oppure è l'America che, insomma, persegue la metodologia più giusta?
Luigi, non dobbiamo aver paura di essere demagogici nel dire che in Italia tassiamo troppo tutto. Tassiamo troppo il lavoro, la produzione, il reddito, gli utili, quindi tutto ciò che costruisce ricchezza e benessere, innovazione e sviluppo. E tassiamo persino, o meglio, non favoriamo fiscalmente, quindi non detassiamo, persino chi vuole donare, chi vuole fare attività di charity, attività di supporto alla società. Quindi, come dire, è un male diffuso in Italia che riguarda sia la produzione di ricchezza, sia la distribuzione a chi ne ha bisogno della stessa ricchezza.
Guardando la classifica, poi guardavo che 500 milioni di dollari sono stati devoluti anche da George Soros, ovviamente per coprire i suoi loschi traffici, lui che, insomma, governa il mondo, lo sappiamo, dietro le quinte.
Sì, vabbè, noi non siamo complottisti, giusto? Quindi, come dire, non crediamo alle
però c'è una buona, buonissima parte però di internet, di chi frequenta internet, sappiamo che noi generalizziamo tanto, sì, per dire il web, che però dice, vabbè, dietro quei soldi ci sono chissà che complotti.
Sì, sì, assolutamente. Come dire, si può parlare di ripulitura di denaro, si può parlare di immagini ricostruite dopo grandi speculazioni, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo. Poi però ci sono i fatti, e i fatti dicono che, appunto, negli Stati Uniti ci sono pezzi importanti di sistema educativo, di sistema sanitario e non solo, in realtà, che funzionano proprio grazie a queste donazioni private. E in Italia, dove lo Stato è paradossalmente più povero perché è molto più indebitato, questo sistema, sì, di finanziamento privato sarebbe molto più utile, ancora più utile che negli Stati Uniti. Quindi questa scossa di inizio 2022 è anche, se volete, una grande proposta, un grande suggerimento al legislatore italiano. Incoraggiamo chi ha voglia di donare, di aiutare gli altri.
Fatelo.
Anche per ricostruire la propria immagine.
Certo.
Va bene, non ci interessa, ma aiutiamo gli altri.
Cacciate questi soldi, verrebbe da dire. Settimana prossima, Francesco, facciamo la classifica italiana. Voglio vedere Fedez e la Ferragni dove sono, ok?
Vedremo.
Dai. Grazie a Francesco Del Zio. La scossa torna venerdì prossimo.
Buona scossa a tutti, ciao.
Come ogni venerdì torna l'appuntamento insieme a Roberto Arditti. Buongiorno Roberto, come stai?
Eccoci qua, buongiorno, buon venerdì, il nostro primo appuntamento dell'anno.
Sì, è tornato alla base il nostro Roberto, lo vediamo con i soliti libri, gli amici della Radiovisione, i libri cartonati finti dietro, figuriamoci.
Tutti finti, rigorosamente.
Figuriamoci se dentro ci sono le pagine con le parole.
No, senti, per carità.
Senti Roberto, c'è questa questione che, ti dirò la verità, mi sta appassionando per i contorni che sta prendendo, perché stiamo parlando del caso Djokovic non vaccinato, è arrivato in Australia per partecipare insomma per fare il suo mestiere, che è il tennista, problemi col visto. La questione poi si riduce intorno al vaccino e il padre ha parlato di lui come un novello Gesù Cristo messo in croce, e i Novax lo stanno prendendo davvero come un simbolo. Però c'è un'obiezione: alla fine lui fa un lavoro assolutamente solitario, gioca a tennis, in campo è da solo e l'avversario è lontanissimo.
Appunto, allora io credo che questa storia debba essere guardata con un minimo di lucidità. Intanto tutti quelli che fanno di Djokovic una vittima sono onestamente un po' ridicoli, nel senso che Djokovic è il tennista numero uno della classifica mondiale, uno dei più grandi campioni probabilmente di tutti i tempi se guardiamo ai titoli vinti, ha quindi guadagnato nella sua carriera, meritati peraltro, decine e decine di milioni di euro, dollari, ognuno scelga la moneta che gli piace di più, quindi tutto è tranne che un povero Cristo, diciamo così, abbandonato in una stanzetta dell'aeroporto senza sapere quale sarà il suo destino. Se non ricordo male fu fatto anche un bellissimo film su, no?
Determina, esatto.
No, siamo in una condizione molto diversa, siamo in una condizione di un grande professionista, un campione dello sport che gira il mondo nelle migliori condizioni. Certo, si è creata una situazione surreale che secondo me tanto le autorità sportive australiane che quelle di governo, che lo stesso Djokovic, avrebbero fatto meglio ad affrontare e risolvere, anche vista l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale, già un mese fa, nel senso che Djokovic avrebbe dovuto dire con molta maggiore chiarezza di quello che ha fatto, perché ha preso una posizione di una incomprensibile vaghezza, qual è la sua situazione. Per esempio Djokovic potrebbe anche dirci: ho fatto il vaccino o no, perché adesso tutto questo segreto di Stato intorno al, per cui uno deve anche... E quegli altri avrebbero fatto bene a dirgli con maggiore chiarezza e in anticipo a quali condizioni avrebbe potuto partecipare al torneo. Invece siamo qua in un ridicolo fine settimana per capire se adesso ci sono delle chance di ricorso che potrebbero essere accolte o no. Dall'altra parte dico anche che non c'è motivo di trattare Djokovic con un mostro, perché vorrei ricordare che chi gioca a tennis nella sua metà campo da solo. Quindi diciamo che le sue chance di contatto o di contagio con gli altri sono minime. È vero naturalmente che c'è anche tutta la vita oltre la partita, questo non c'è alcun dubbio. Però diciamo è stato montato un caso, ed è la ragione per cui mi interessa questa storia, perché tutto questo caso intorno a Djokovic, quindi è un personaggio molto famoso, molto noto, e come sempre i casi famosi servono come paradigma, no? Perché questa storia di Djokovic ci dimostra la confusione generale nella quale è precipitato il mondo intorno alle vicende della pandemia. Perché se questa confusione riguarda un signore super privilegiato da tutti i punti di vista, quindi anche nella rapidità con cui si esamina la sua condizione da parte delle autorità, figuriamoci in che condizione si trovano milioni e milioni di altre persone in tutto il mondo, tra tamponi da fare, non fare, regole di ingresso in questo, quel paese, Green Pass che durano X mesi, poi Y, poi Z e così via. Siamo in questa situazione qua, che se non fosse tragica, e per molti aspetti lo è, avrebbe lati comici senza fine, compreso quello della vicenda di Djokovic.
E allora noi saremo a vedere come si evolve, aspettiamo lunedì per capire se effettivamente potrà rimanere in Australia oppure dovrà tornare in Serbia.
Già in questo aspettiamo lunedì, c'è un lato vagamente comico.
Ma anche vagamente religioso, sono tre giorni ed è dopo tre giorni noi sappiamo cosa succede, quindi...
La metafora del padre di Djokovic effettivamente forse inizia a prendere forma in maniera preoccupante. Grazie a Roberto Arditti per essere stato...
Buona giornata, buon weekend!
Grazie, grazie. Allora, prima di andare col nostro disco, è il momento del pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Don, buongiorno.
Eccomi.
Sentiamo.
E la frase: usate la mascherina per capire meglio il vostro volto.
La mascherina per capire meglio il nostro volto.
Per capire meglio il vostro volto.
Perché gli occhi parlano.
Certo.
Grazie Don, un abbraccio. Okay.
Ciao.
Allora, parlavamo poco fa del fatto che sempre più spesso i giovani scelgano canali di informazione alternativi, quindi non è che non seguono l'attualità, ma lo fanno in maniera diversa da quelle canoniche, quindi magari non seguono un telegiornale, non leggono un quotidiano, ma sono comunque informati, e i social in questo senso fanno un lavorone, sono una fonte di informazione continua e pressoché senza sosta. Negli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, sono nate diverse pagine molto molto seguite. Una di queste si chiama Factanza, oggi è seguita da oltre 200.000 persone e le due fondatrici si chiamano Livia Viganò e Bianca Righini, che stamattina sono con noi. Ragazze, buongiorno.
Ciao Luigi, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Allora, comincerei a chiedere a Livia se ci raccontate un po' intanto da dove viene la voglia di impelagarvi in questa attività di divulgazione, di chiarimento spesso poi delle notizie. Cos'è Factanza, di cosa si occupa?
Certo, allora Factanza è una media company che si occupa di, come hai detto, fare informazione dedicata alle nuove generazioni. E è nata proprio perché io e Bianca, che abbiamo 24 anni, quando frequentavamo l'università ci siamo accorte che i ragazzi della nostra generazione non avevano dei punti di riferimento nel mondo dell'informazione e quindi avevano bisogno di qualcuno che riuscisse a spiegare quello che succedeva nel mondo con parole semplici e soprattutto sui mezzi di comunicazione che usavano di più, come appunto Instagram, dove nasce Factanza. E niente, quindi da circa 3 anni, 2 anni e mezzo, ci occupiamo quotidianamente di fare una rassegna stampa e di fare approfondimenti su tutte le notizie importanti che succedono durante la giornata.
Esatto, diciamo che è nato un po' dalla nostra esigenza in primis, perché durante l'università ci siamo accorte che i nostri amici in generale non leggevano i giornali o comunque facevano fatica a leggere approfondimenti, a trovare sia il tempo che a comprendere proprio il linguaggio, e passando la maggior parte del loro tempo su Instagram abbiamo pensato che rendere l'informazione più accessibile sia in termini di canali che in termini di comunicazione fosse la soluzione per riavvicinare un po' i ragazzi al mondo dell'informazione.
Esatto, cerchiamo di farlo utilizzando anche un linguaggio semplice, ma anche grafiche accattivanti, tanti colori, usando tutto quello che fa parte del linguaggio dei giovani, quindi non limitandoci a riportare le notizie, ma anche cercando di renderle accattivanti per il pubblico che sta su Instagram e quindi ha una soglia dell'attenzione più bassa.
Ecco ragazzi, vorrei farvi una domanda, una curiosità, no? Perché il vostro punto di partenza è chiaro, insomma i vostri coetanei, voi avete 24 anni, i vostri coetanei faticavano a star dietro alle modalità di comunicazione e di informazioni normali. Ma perché? Perché parliamo troppo vecchio, siamo troppo lunghi? Dove stava il problema per cui poi voi siete andate ad agire con Factanza?
Allora, ci sono più punti, sia il modo di comunicare, proprio il parlare in un linguaggio che non è adatto ai giovani, nel senso che tante cose sono date per scontate e cose che purtroppo non sono per tutti i ragazzi scontati, che proprio i canali stessi, nel senso lo stampato o comunque anche i siti vengono visitati di meno dai giovani, che le tematiche, perché essendo il pubblico dei giornali tradizionali, diciamo comunque un pubblico over 30, over 40 e salendo, le tematiche che devono essere affrontate per questione anche di click e di guadagni non sono quelle che stanno a cuore oggi le nuove generazioni.
Forse è un po' così, insomma, i tempi sono cambiati. Livia, vengo da te. Come vi immaginate il vostro lettore medio? Allora, voi siete seguitissime sui social dai ragazzi, è vero, ma chi è la persona media, secondo voi, che frequenta il vostro profilo per informarsi?
Allora, il nostro pubblico è spaccato a metà tra generazione Z e millennials, quindi abbiamo sia la fascia 18-25 che la fascia 25-35, e però noi cerchiamo di puntare di più sui più giovani, quindi più o meno le persone che in questo momento stanno frequentando l'università, e cerchiamo di adattare il nostro linguaggio a loro, dopodiché il tipo di comunicazione che facciamo piace tanto anche alle persone più in là con l'età, quindi anche trentenni, 35, quarantenni, però al momento il nostro pubblico è molto bilanciato tra queste due generazioni. Invece per quanto riguarda il genere, abbiamo un pubblico per il 70% femminile e un 30% maschile. Però appunto, come ti dicevo, il nostro obiettivo è scendere con l'età e prendere le persone che sono appunto che stanno frequentando l'università o che stanno finendo il liceo, in modo tale che possano formarsi già quando devono prendere decisioni importanti sul loro futuro, su cosa fare, un'idea molto bilanciata e completa di come sta andando il mondo oggi.
Certo, e il vostro lavoro poi testimonia un'evoluzione del giornalismo, perché prima abbiamo parlato dei problemi che può avere nel comunicare ai più giovani il giornalismo tradizionale, l'informazione tradizionale, però ecco, in che maniera cambia? Abbiamo ancora un minutino da dedicare a questa risposta, non lo so, si utilizzano più infografiche, si utilizzano anche i meme a volte forse per comunicare?
Sì, si utilizzano...
Sicuramente la soglia dell'attenzione è molto più bassa, quindi i meme, le infografiche possono aiutare a vincere l'attenzione che oggi è combattuta tra le notifiche delle applicazioni, le varie pubblicità, quindi è molto difficile da prendere. E poi sì, deve essere sicuramente appunto più immediata.
Ed è quello che fate. Andate a controllare, amici, il sito, c'è anche il sito, giusto? Cos'è? Factanza.it, è corretto? E poi le pagine Instagram. Grazie a Livia Viganò e Bianca Righini, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a voi, ciao.
Vogliamo fare il punto adesso e dare uno sguardo alla situazione epidemiologica nel nostro paese, perché ci sono ovviamente le nuove misure varate dal governo, ci sono i dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe di ieri e ovviamente c'è attesa per quelli di oggi che saranno proprio diffusi dalla cabina di regia. E allora di questo e altro vogliamo approfondire con il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che torna a trovarci. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi.
Buongiorno carissime, buon anno soprattutto.
Allora, siete stati quasi costretti a fare un monitoraggio e a diffondere dei dati non previsti, nel senso che la situazione lo richiedeva, perché tutti questi tamponi che abbiamo effettuato anche in maniera autonoma per andare a partecipare poi alle cene di famiglia hanno evidenziato un'impennata dei contagi.
Ma guardi, ci sono due aspetti da considerare. Intanto, diciamo, il dovere civico che un'organizzazione indipendente ha in un momento di difficoltà di informare la popolazione. Noi avevamo deciso di fare festa, diciamo, per l'epifania, ma non ce lo siamo potuti permettere. E ieri i dati aggiornati al 4 gennaio documentavano un incremento del 153% dei casi rispetto alla settimana precedente. In dettaglio siamo passati da circa 320.000 della settimana 22-28 a 810.000 della settimana 29-4. Ma questi dati sono scaduti immediatamente, perché sommando i nuovi contagi del 5 e del 6 gennaio già abbiamo praticamente raggiunto 418.000 ulteriori nuovi casi, quindi praticamente in due giorni abbiamo fatto quasi la metà dei casi dell'intera settimana precedente. Questo ci dà l'idea che, al di là dell'aumentato numero dei tamponi, che comincia ad avere anche un'importanza relativa nell'incremento del numero dei casi, siamo comunque in una fase, diciamo, estremamente diffusiva del contagio in questo momento nel nostro paese. Lo dicono un po' i tassi di positività dei tamponi. Tenete conto che il tasso di positività del tampone molecolare è al 24% e quello del tampone antigenico, che di fatto viene fatto spesso da persone asintomatiche, ha superato l'8%. Cioè, questi sono dati che ci dicono che il virus sta circolando tantissimo. Allora la domanda è: ma questa enorme circolazione che problemi ci può dare? Vero è che la variante Omicron, come è emerso ormai da diversi studi in diversi paesi, nel singolo soggetto può dare una malattia meno grave, si parla di circa un 30-40% in meno di probabilità di ospedalizzazione. Però è anche vero che con questi numeri assoluti, se circa l'1% va in ospedale e l'1 per 1000 va in terapia intensiva, stiamo discutendo di numeri assoluti molto elevati. Noi a ieri sera avevamo quasi 14.000 pazienti in area medica e quasi 1.470 in terapia intensiva, ma diciamo l'ondata ospedaliera di questa impennata di contagi, praticamente 1.200.000 nuovi casi in 9 giorni, la vedremo nelle prossime settimane. Ecco, questo è un po' il quadro attuale, dove in alcune regioni avete letto che si cominciano già a vedere delle situazioni, delle scene poco gradevoli, ospedale da campo, Campania che annuncia zone nere, diciamo, situazione un po' critica.
Sì. Presidente, tra poco veniamo anche alla campagna vaccinale. Io vorrei stare un attimo sui tamponi, perché in diverse regioni sono state emanate delle ordinanze per cui sarà necessario, per accertare positività e anche negatività per uscire dalla quarantena, anche il tampone cosiddetto rapido. Allora, perché effettivamente abbiamo notato nelle ultime settimane difficoltà e lunghe code, ne parlavamo stamattina anche con ascoltatori in fila per ore ai drive-in per un tampone molecolare. Sono allo stesso modo affidabili rispetto a quelli molecolari?
Ma sappiamo che la risposta è assolutamente no. Il tampone molecolare fatto, diciamo, nel momento giusto, ha una sensibilità, cioè la capacità di identificare il soggetto positivo che è prossima al 95-97%, l'antigenico rapido nella migliore delle situazioni, quindi diciamo quelli di terza generazione effettuati da professionisti esperti, ha una sensibilità intorno al 70%. Quando poi si scende di qualità di prodotto o di competenze professionale, la sensibilità arriva al 50%, e ricordo che il complemento alla sensibilità è il falso negativo, quindi è ovvio che noi comunque, voglio dire, stiamo utilizzando tanti tamponi rapidi che hanno un'affidabilità, ecco, che è un termine diciamo poco tecnico ma più comprensibile per chi ci ascolta, nell'identificare i soggetti positivi molto molto bassa, alcuni addirittura pari al lancio di una moneta, e questo inevitabilmente creerà dei problemi, ma voi sapete bene che l'ottimo è il nemico del bene, e quando ci sono questi numeri così alti è molto difficile riuscire a effettuare tutte quelle che sono diciamo le procedure standard con i prodotti standard in tutte le persone. Ecco, una delle cose che io consiglio è che la persona vaccinata, voglio dire, se sta bene, se è asintomatica, non ha bisogno di fare il tampone periodicamente, perché c'è stata un po' una corsa ai tamponi forse eccessiva nel corso di questo periodo natalizio, un po' per essere tra virgolette più sicuri di partecipare a cenoni, feste, piuttosto che altro. Inevitabilmente questo sta saturando anche il sistema del testing.
E questo è un problema per poi chi davvero magari ha sintomi è a casa e sta,
e non può effettuare,
esatto,
quello,
e sta
che
aspettando
gli serve.
Quello che gli serve. E prima di salutarci, presidente, lunedì dovrebbero riaprire le scuole, riaprono le scuole, ma i presidi sono dubbiosi. Queste magari due settimane di DAD potrebbero favorire, potrebbero rendere più sereno poi il proseguimento dell'anno scolastico?
Ma guardi, mi faccio fare diciamo un piccolo salto indietro a metà settembre, quando noi pubblicammo il report sulla sicurezza Covid nelle scuole, dove c'erano due elementi fondamentali richiesti: investire sui sistemi di areazione e ventilazione, non fatto, e introdurre un sistema di screening sistematici, non fatto. Quindi diciamo quello che si doveva fare si sapeva già. Adesso qual è il problema? Si è puntato tutto sulle vaccinazioni, ma per esempio per quello che riguarda la fascia 5-11 abbiamo fatto in 3 settimane circa 400.000 vaccinazioni, che per qualcuno sono tante, ma in realtà ci sono ancora 3.200.000 bambini da vaccinare, ne rimangono ancora 900.000 della fascia 12-19, cioè questo periodo natalizio verosimilmente doveva essere utilizzato per investire al meglio nella comunicazione e nella vaccinazione di tutta la fascia, a questo punto possiamo dire 5-19, che avrebbe ripreso le scuole. Cioè non si può continuare con lo slogan niente DAD, scuola sicura, perché questo di fatto diciamo non è possibile in un momento di circolazione di un virus che di fatto ti raddoppia i casi ogni 2 giorni. Quindi è evidente che quello che stanno chiedendo i presidi, utilizziamo queste 2 settimane per potenziare la vaccinazione, è molto ragionevole. Però 2 settimane di DAD senza nessun intervento di incremento delle coperture vaccinali in queste fasce d'età strutturato, ma questo va organizzato, può lasciare il tempo che trova, perché è semplicemente una sorta, diciamo, ecco, l'ulteriore pannicello caldo, per utilizzare un termine che ho frequentemente usato in questi giorni. È evidente che comunque con questa circolazione virale sarà molto difficile mantenere, e le regole diciamo che sono state introdotte, sarà molto difficile mantenere praticamente le classi in presenza.
Certo, poi pochi minuti fa leggevamo anche un'agenzia con le dichiarazioni del sottosegretario alla salute Costa, che dice no a rinvii sulla scuola, le regole sono chiare. Speriamo che insomma le misure bastino per prevenire ovviamente ulteriori poi fastidi più avanti. Intanto grazie a Nino Cardabellotta, presidente della Fondazione.
Sì. L'ultima battuta, sperare non è una strategia.
È chiarissimo. Nino Cardabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, grazie per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Una buona giornata, arrivederci.
Grazie dal suo luogo segreto di latitanza Massimo Lonigro, buona giornata.
Grazie Barbara, grazie Luigi, ovviamente l'appuntamento è a domani sempre dalle 6 alle 9 con Non Stop News.
Luigi Santarelli, grazie, ti ritroviamo domani.
Grazie, è bellissimo che questo sfondo Massimo ormai aggiunge cose, adesso siamo a 3 strumenti musicali.
4, c'è anche 4. Un ukulele che
è che è sdraiato e non si vede, sì è vero, è in basso lì, non si vede. Se volete risentire e rivedere tutto in podcast, tutto quello che accade su RTL 102.5, andate su RTL 102.5 Play. Ultime notizie, poi arriva la famiglia, divertitevi, ciao!
Ciao!